oggi, voglio per prima cosa dire, è una grande occasione che siamo qua riuniti, perché anche l'anniversario, che è il 10-12-1989 a Oslo, a Sua Santità il 14° Dalai Lama, il nostro maestro, hanno consegnato il premio Nobel per la pace. È un'occasione che siamo qua riconvenuti tutti insieme perché questa volta ho deciso di parlarvi un attimo le breve motivazioni, poi del rifugio, basandomi sia sul testo che Claudio mi sta dando, e anche basandomi sul testo del venerabile Lama Sherab Gyaltsen Rinpoche Amipa, e poi in ultimo, parlando di Bodhicitta, rielaboreremo un attimo la storia di Atisha, come andò da maestro Serlimpa e lì nell'Oceano Indiano ebbe questa preghiera. Ma inizio con una motivazione che ho preso dal testo Come essere una buona persona di Dalgya Rinpoche, che dice: la mattina mi sveglio con una buona motivazione che si pensa che deve essere sia per il beneficio per me stesso e per gli altri esseri sentienti. La sera ripenso a ciò che ho eseguito e durante il giorno analizzo ciò che ho fatto durante il giorno. Questo ripenso cosa vuol dire? Vuol dire usare la mente dell'analisi, la mente della meditazione o la mente che analizza l'oggetto. Se vedo che durante il giorno ho fatto cose buone, mi raggiungo. Se vedo che ho fatto cose cattive, commesso rotto i voti del rifugio del Tantra, confesso. Per la confessione arrivo a parlarvene un attimo brevemente alla fine, accennando all'ultimo dei yundro, la pratica di Vajrasattva. Parlando del rifugio, come vedete, la preghiera del rifugio al maestro Tantom Gyaltsen. La prima frase, esseri senzienti che siete stati per molte vite le nostre madri senza fine o senza numero, come lo spazio, nel prezioso Lama che è il Buddha prendiamo rifugio. Questa riga ci spiega come sia formare la pratica di Bodhicitta che la pratica che vedi gli esseri senzienti come tua madre, come le vostre madri, ripensi alla gentilezza della madre e mediti per ripagare questa gentilezza. In questo modo riformi il Bodhicitta. Nella seconda frase è quella che chiamiamo rifugio tradizionale, i tre gioielli del rifugio. Nel Buddha, il maestro, il Dharma, la pratica, il Sangha, la comunità. Accennando un attimo al testo di maestro Gerinpoche o Lama Tsongkhapa, ci spiega anche che il praticante, noi stessi, dobbiamo vederci come un malato. Il Lama anche l'insegnamento bisogna vederlo come il medico che ci dà la cura. Il Lama ci dà la cura. Il Dharma è nato da Buddha e vederlo come un oggetto sacro. Che il Dharma, per fare una domanda, come si può rappresentare il Dharma su un altare semplice, con un testo, un piccolo stupa, anche solo una piccola immagine dei tre oggetti comuni di pratica, Damaru, Dorje, Campana? Solo questo sull'altare può essere un'immagine di Dharma. E questo pensiero si aggiunge poi, che il Dharma si preservi a lungo e che che se si preserva a lungo vi è una cura. Poi parliamo anche un attimo, sempre in accordo al rifugio, dei tre recipienti. Il primo è quel recipiente capovolto, che di essere in un tempio o in un luogo ascoltando gli insegnamenti, ma con la mente non si è qua, si è altrove. Il recipiente bucato è di ascoltare o non trattenere niente di ciò che si sta ascoltando. Il recipiente infetto, o chiamato sporco anche, è l'ascoltare con una cattiva motivazione, quella di fare fama o soldi col Dharma. Buddha in diversi sutra dice: ascoltate bene, ascoltate nel migliore del modo e tenete a mente ciò che avete ascoltato. In questa frase vuole eliminare questi tre recipienti: il recipiente sporco, il recipiente capovolto e il recipiente bucato. Andando avanti, nella terza riga, quella che in tibetano è sempre quello in grassetto, tibetano sopra è il tibetano scritturale e il tibetano sotto è quello in grassetto, che è lama ida kando tsokla kyatu jio. Nell'ama, che è colui che ci dà gli insegnamenti, nello idam, un idam può essere venuto in memoria tara, un idam può essere, no, l'idam non deve essere sempre, come tutti pensano, una divinità irata, può essere venuto una divinità pacifica, può essere l'Amazon Kappa, Gerimpoce, Buddha Shakyamuni o altro. E poi, parlando un attimo dell'idam, in tutti i testi, per chi ha già letto o per chi vuole approfondire questa parte, consiglio di leggere il libro La liberazione nel palmo della tua mano di Lama Pabongka Rinpoche, edito dalla Chiara Luce edizione di Pumaya. Molto ben fatto, è una delle traduzioni dei testi di Lambrin, molto ben fatti.
È un testo difficile.
È abbastanza difficile.
Cioè, è difficile perché furono insegnamenti per i monaci, capito? Perciò poi per le persone più...
Sì, no, ma in questo testo spiega. Io invece ho preso con me, questa volta ho preso con me, l'essenza del nettare. Peccato, c'è solo in inglese, edito dalla Library of Tibetan Archives di Dharamsala, scritto dal maestro Yeshe Lobsang Tsundu. Questo Lobsang Tsundu fu un contemporaneo dell'Amazon Kappa, 1761-1816. E lui spiega: davanti a noi, all'altezza del nostro occhi circa, visualizziamo un albero rigoglioso. Al centro albero un loto multicolore, sul loto mille petali. Sul loto un cuscino di luna e uno di sole. I due cuscini. Al centro siede grande come il Monte Meru o piccolo come un seme di senape il mio maestro Radice, che in questo caso, come dicevo prima, può essere aria, chi ha devozione Aryatara può mettere Aryatara, chi ha devozione in Lama Tsongkhapa può mettere Lama Gerinpoche, chi ha devozione in un'altra divinità Cendresi mette Cendresi nel centro dell'albero del rifugio. In giro tutte le altre divinità e sotto, la parte sotto, tutti i protettori del Dharma, Mahakala, Palden Lama, la protettrice del Tibet e protettrice del governo tibetano, Eruka, Yamantha, tutte queste divinità irate sotto, che sono poi le poi tutte le Daki, Yeshe Chokyal, Kandro Tserima e altre divinità che sono comparate al rifugio. E davanti a questo con devozione prendesse rifugio usando la preghiera del rifugio del maestro Tantong Gyalpo, che nell'ultima riga, Rangsel Tumpa Choki Kundo Kyaptu Chi, ci spiega il rifugio finale, i tre kaya, Dharma kaya, Sambhoga kaya e Nirmana kaya, che sono i tre kaya, vediamo se sulla Sherapyal, sul libro della Sherapyal Senamipa ci dà una piccola spiegazione. I kaya, i corpi del Buddha. Dharmakaya, il corpo di verità del Buddha, che è il corpo veramente risvegliato. Ecco, poi, allora, per parlare un attimo dopo nei preliminari, o Nöndr, come le chiamiamo in tibetano, si va avanti con, dopo aver preso rifugio, si pratica la pratica di Bodhicitta. Bodhicitta, come sapete, abbiamo molti, molti sistemi che la spiegano, ma il sistema più facile è quello che ho già accennato prima, di vedere, di ripagare la gentilezza delle nostre madri, rioffrire la gentilezza che è stata data e liberarci dall'offerta che abbiamo avuto. E cosa dice il grande maestro Chekawa Yeji Dongye, un maestro che dei vecchi maestri Kadampa? Dice: possa la preziosa bodhicitta che è lì sul sentiero aiutarci. Questo in poche parole vuol dire vedere tutte le affronti del sentiero come un vero sentiero.
Questo è l'addestramento mentale in sette punti.
Sette punti, certo. L'addestramento mentale in sette punti di grande maestro Chekawa Yeji Dongye. Che cosa ci rispiega? La difficoltà di ritrovare un'essenza umana completa. Meditare sulla transitorietà e la morte, che la vita è nel circolo dell'esistenza ciclica del samsara, il karma, la legge di causa ed effetto, e le condizioni avverse del samsara. La via di questo modo si riassume in seguenza: tutte le circostanze che stiamo attraversando conducono all'illuminazione. Tutta la nostra esistenza è orientata verso un insegnamento. Per dirla come dice uno dei miei maestri, Lama Champa Mollam, lui dice così, lui dice sempre, questa frase lui la trasforma in questo modo, lui dice sempre: guardate, cari studenti, che questa strada che stiamo ognuno di noi affrontando con i propri problemi è scritta da qualche parte dietro di noi. Lama Champa Mollam, quest'anno ce l'ho fatta vederlo tre volte, con 89 anni riesce ancora a venire in Italia, dare insegnamenti.
90 ne ha adesso.
90, si compierai 90 presto.
Cioè, hai già 90 anni.
Sì, sì. Era in Spagna l'altro giorno, rientrerà oggi domani a Biategrasso e rientrerà in India domani o dopo per gli insegnamenti di Lamrim, di Sua Santità il Dalai Lama.
È un grande guaritore la mamona.
Se sei attaccato a questa vita, questa è una frase, queste sono quattro frasi che anche Lama Mollam, anche se è stato insegnato molto nella scuola di Gelupa, lui la porta sempre, questa frase del maestro Sakya, Lama Sachin Kunga Nyingpo. Cosa dice Sachin Kunga Nyingpo? Se sei attaccato a questa vita, non sei una persona religiosa. Se sei attaccato al mondo a apparenze, manchi di rinuncia. Se sei attaccato al tuo proprio benessere, possiedi bodhicitta. Se l'attaccamento sorge in te, non possiedi la grande visione.
Ripetilo questo, per favore, Giovanni.
Questi sono quello che chiamano nella scuola Sakya il liberarsi dai quattro attaccamenti.
Ripeti questa frase.
Se sei attaccato a questa vita, non sei una persona religiosa. Se sei attaccato al mondo, delle apparenze, manchi di rinuncia. Se sei attaccato al proprio benessere, non possiedi bodhicitta. Se l'attaccamento sorge in te, non possiedi la giusta visione. Prima di passare alla preghiera di Tara, passiamo a una pratica che forse tanti avranno già visto negli antichi reperti di Maestro Enrico, un mandala di quelli alti, con i piatti e tutto. Ma io ho deciso di insegnarvi la pratica più semplice che esiste del mandala. Un piatto rotondo, può essere anche un sasso. In Tibet, a Nakhelso, il luogo di ritiro del grande maestro Gerinpoche, vi è ancora attuale il sasso che l'Amazon K ha usato per offrire i 100.000 mandala durante un ritiro. C'è ancora attuale, è una pietra piatta, rotonda, grande così. Allora. Gerinpoche, eccolo qua, maestro Amazon K, che è stato fondatore della scuola dei Beretti Gialli. E lui, questo maestro, Amazon K, cosa ci spiega per fare il mandala? Avete questo piatto. Prima lo si purifica con il mantra di Vajrasattva. Om Benjasato Samaya Manupalaya Benjasato Tenopa Zisatito. Il mantra di 100 sillabe. Poi lo si bagna con un paio di gocce di acqua che sia nella ciotola che serve per bagnare, poi si offre. L'offerta più semplice è quella in sette punti. Il centro, un mucchietto al centro, rappresentante la divinità di meditazione, il maestro, il Buddha. Una cima, rappresentante l'Ida. Verso di voi, il protettore. Dietro, Buddha, Dharma, Sangha. Togli, lo rioffri. Avanti, nell'altra mano tieni la mala, conti. 1, 2, offri il mucchietto. 3. La preghiera, come la spiega la Mashirap, Gyalsana Mipa, Lama Sakya, è molto semplice. Dice: mandala in sette. Om Vajrabhumi Ha Hum. Questo è l'universo perfettamente puro, con la radiante base d'oro. No, è mio. Che ha fischiato. Con la base d'oro. Om Vajrareke Ha Hum. Questo è il recinto esterno di ferro col suo centro, la sillaba Hum. È il Monte Meru, re delle montagne. A est c'è il Monte Meru, il continente Puravidaha, a sud Jambuvimba, a ovest Apagovinda, a nord Uttarankadu, il sole, la luna. Depongo questa offerta di ricchezze umane e divine ai maestri di Nyajo, alle divinità del Mandala, del Idam e Bodhisattva e Dharmapala, che sono i protettori, alle potenti divinità per la fortuna, per favore accettatela per il bene di tutti gli esseri. O la versione più corta, invece, quella tibetana, è Osa Shi Pe Ki Shu Shi Me To Tra Ri Ra Plim Shi Mi. Idam guru ranam
E poi c'è, ma stavolta per mancanza di tempo non entro troppo in dettaglio, sul mandala segreto. Mandala segreto. Aspettate che devo aprire il testo di preghiera. Mandala segreto è mandala che di solito si offre all'inizio degli insegnamenti. Cioè nel mandala mi sono dimenticato di aggiungere che nel mandala, dopo, ovvero prima, durante l'offerta, c'è sempre una parte che in tibetano fa Kipa Kuntu Lupal Denje Sun, e lì si aggiunge di solito il nome del maestro a cui viene offerto, se è per richiedere insegnamenti, e poi dopo all'ultima sessione per offrire al maestro. Il mandala piccolo tradotto è: su questo fondo, su questo pavimento, annato con profumo e con fiori, adorno col monte Meru, i quattro continenti, la sole e la luna, questo lo immagino come un paradiso del Buddha, lo offro a te, ma possano tutti gli esseri vivere in questo bel mondo. Poi il mandala, quello che parlavo prima, il mandala opzionale interno. Questo oggetto, gli oggetti del mio attaccamento, avversione e ignoranza, amici, nemici, stranieri, il mio corpo, le mie ricchezze, le offro con collezione, per favore accettate, con la saggezza, con la liberazione dei tre veleni. Poi, di solito, quando c'è la mazzopa Rinpoche, si fa per 23 volte o 21 volte il mantra di Buddha Shakyamuni, Tayata Om Muni Muni Maha Munaye Soha, che è o anche l'altro mantra. Se serve dopo per la preghiera, questo lo lasciamo, mettiamolo in braccio alla sua divinità dorata. L'immagine com'essa è la mamolla. Perché forse chi è stato a Livorno l'anno scorso l'avrà visto gli insegnamenti di Sua Santità. Era presente. Sì. Un maestro eccezionale, la mamolla. E quest'anno ha dato insegnamenti sia a Bologna che a Biasegrasso, nella piccola sangha di Abbiategrasso, come la chiama lui. Quest'anno eravamo 27 studenti a sentire, col proprietario di casa e altri, a loro amici, loro figli, alcuni esterni. Ci ha dato insegnamenti proprio su ha scelto il testo di Atisha dei sette versi di addestramento mentale. Arrivo subito alla preghiera di Aryatara. Prima della preghiera di Aryatara ho portato le fotocopie solo di un capitolo del Sutra della Luce Dorata. Si trova anche questo, la trasmissione orale, sia dalla Mazzopa che da altri maestri. Quella della Mazzopa, chi riesce a entrare o su internet a cercarla, c'è, beh, lì si può anche, come si chiama, la Mazzopa ha detto proprio lui, anche insegnamenti che io ero mai presente, puoi fare questo sutra su CD, metterlo, come si chiama, in casa, lasciarlo girare sempre, questo sutra da beneficio, libera dalle emozioni negative e così via. E questo capitolo è il sesto capitolo, la confessione. Una notte in cui tutto è tranquillo, ebbe un sogno, vidi un grande bel tamburo che inondava tutto di luce dorata, radioso come il sole, illuminando le 10 direzioni. Ho saltato due stanze perché non sono importanti. Possa il suono del maestoso tamburo della luce dorata lenire tutte le sofferenze delle cattive migrazioni e il dolore della morte, i patimenti della miseria degli esseri, delle sfere, del grande migliaio di miliardi di sistemi dei mondi. Salto alcune stanze, perché vado a toccare proprio quelle che la Madopa quest'anno al corso a Copan ha tirato proprio per stanze potenti di questo sutra. Ecco qua. Coloro, questo è una stanza che spiega i benefici solo di ascoltare una volta la trasmissione orale, anche registrata, del sutra della luce, della nobile luce dorata. Coloro alle cui orecchie giungerà questa confessione, grazie a ciò genereranno una virtù che non sarà quella di onorare un Buddha, né due, né quattro, né cinque, né dieci. La virtù creata sarà generalmente superiore di quella di onorare mille Buddha, perché è chiamato il sutra della luce dorata che onora i mille Buddha. Io ho portato solo il capitolo quarto, ma c'è il capitolo secondo e il capitolo terzo, che sono i due capitoli più. Il capitolo secondo parla dei benefici di ascoltarlo, questo sutra, e insieme alla trasmissione orale che si trova anche sul sito di Pomaya, e si può scaricare il testo in PDF, e l'online è suddiviso proprio a capitolo, così si può tenere l'Lama Zopa che lo canta in tibetano, e tu proprio, perché riesci nella melodia di Lama Zopa riesci proprio a seguirlo come ogni stanza viene cantata, ogni stiletta viene cantata. Ok, ora andiamo all'insegnamento. Perché vi ho parlato di Lama Mollam e ho portato la sua immagine? Perché mi sono trovato con Lama Mollam a Abbiategrasso. Quando ero a Abbiategrasso avevo già pensato che forse devo tornare a trovare i miei amici dalla Sangha di Cagliari. Gli ho detto: Lama là, forse a dicembre devo andare a dare un po' di insegnamenti. E lui mi dice: hai già scelto il tema? Io gli dico: alcuni sì, rifugio, bodhicitta, motivazioni, poi non soltanto la parte del nundro, che a nessuno non piace tanto, ma su questo hanno già parlato anche altri maestri, come per esempio chi è stato l'insegnamento di Lama Palgin o altri maestri, sulle prostrazioni, sulle 100.000 prostrazioni che sono l'offerto col corpo. E la mamma mi dice: allora prendi la preghiera di Aryatar e poi spiega come brevemente fare anche un piccolo altare, anche per chi non ha proprio un luogo definito e un giorno si sente il bisogno di fare questa preghiera a Tara, del maestro, Aryatara, del maestro Atisha. Come si fa un breve altare? Si prende un'immagine di Tara, si mette davanti a lei sette bicchieri piccoli di acqua. Può essere acqua zafferana, ma non lo deve essere. Dietro una luce, un'offerta di luce per togliere le nebbie dell'ignoranza, e dopo un'offerta di luce, una ciotola, un altro bicchiere con un po' di riso, con dell'incenso. Può essere incenso, può essere profumo. E le sette ciotole di acqua davanti cosa rappresentano? Rappresentano le sette offerte. Di queste sette offerte, perché le vendiamo? Perché è il modo che di solito qualcuno in India viene ricevuto. Prima offri l'acqua per lavare i piedi, poi un bicchiere d'acqua per bere, poi unguento per ungere i piedi, poi luce, una candela, poi profumo, acqua profumata, che è o è una doccia o è l'abluzione al fa il bagno al Buddha bambino, perché c'è la Mamolam dice anche che è bello avere piccola statua di Buddha ancora bambino con un cucchiaio, anche durante insegnamenti, bello vero? Una ciotola con dentro questo piccolo Buddha e gli offri l'acqua sopra. Per chi ha visitato una volta il giro delle reliquie che sta girando l'Europa, c'è questa immagine che fanno le abluzioni al bambino Buddha. Offri l'acqua visualizzando l'acqua nettare di luce e di fiori. Ecco. E poi mi ha detto, prima racconta un attimo la storia, come, perché c'è scritto, perché Atisha ha scritto questa preghiera. Come forse sapete già, Atisha aveva sempre molta devozione per Tara, è dovuto andare, pregava sempre ante questa statua di Tara, che la vedete ancora allo stupa di Bodh Gaya, lo stupa centrale è dietro lo stupa, c'è un piccolo altro stupa, sotto questo stupa c'è questa piccola statua di Tara. Adesso è stata ricoperta con tanti, quasi ogni pellegrino che va prende un po' di, con quelle poche rupie che ha, scusatemi, prende poche rupie che ha e dà oro a questa statua di Tara. Statua di Tara dà questo rupie. Con questo rupie copre l'oro, questa statua di Tara. Ti danno un po' proprio di, come si chiama, polvere d'oro, la bagni sul tuo dito e la offri a questa statua di Tara, che adesso è proprio un mucchietto, la vedi ancora, ma è diventata tutta dorata, e offri la tua benedizione. Questa Tara fu colei che disse ad Atisha: vai all'isola d'oro, vai dall'isola del maestro d'oro, che è Serlimpa, che per fortuna ci sono alcuni studiosi che l'hanno ricostruita come l'isola di Sumatra, o Bali, o Borneo, o Sumatra, in quella zona lì, nell'Indonesia. Come sapete?
Sicuramente Sumatra.
Sicuramente Sumatra. Hanno attraversato l'isola, dovette attraversare il mare. Fu in una notte difficile. Tutto questo che sto spiegando a parole un po' più estese c'è scritto nell'ultimo colloquio. È conosciuto che fino all'oceano. Attraversato l'oceano, a metà dell'oceano vedono dei problemi di mare morto, la barca va, malattia dei amici di Atisha e così via. Atisha cosa fa? Si rimette a pregare con fervore a Madre Tara, prima di arrivare da questo maestro Serlimpa. E inizia con Om. Prima, perché la Mamolla mi ha dato la trasmissione orale di questa preghiera. Ora io adesso ve la do avanti. Ok, ora inizio e ve la spiego. Om, mi prostro con lei che protegge dalle otto paure. Le otto paure sono quelle che abbiamo visto prima, parlando. La paura di cadere negli rami inferiori, di non rinascere come essere senziente, di non incontrare il Dharma, di non avere facoltà sensoriali corrette per sentire il Dharma e così via. Poi, e la seconda dice, mi prostro a colei che ha luccichio e la visione irradiante di gioia. Questo Tajpal Barma è il nome di una delle 21 tare. È rossa come tara bianca che abbiamo qua davanti a noi, tiene un utpala, un fiore di utpala, tutte le tara, rossa con volto semi irato. Questa. Mi prostro a colei che chiude la porta alle reincarnazioni delle rinascite inferiori. Questa è un'altra tara, è la tara blu. Mi prostro a colei che ci guida sui terreni, terreni superiori. Eccola, è lei, tara bianca, con gli occhi sulle mani e occhi sui piedi. Sempre tenuto sotto la tua protezione. Questo è un omaggio a una mudra di Tara. Tara fa la mudra della protezione con la mano, quella così, con la mudra, con la mano rivolta verso il basso. È il mudra di donare protezione agli esseri. E l'ultima è torna a pregare a madre Tara per ogni scopo, come è successo con suo padre. Perché come è nata Tara? È nata da una goccia di lacrima dal grande compassionevole Papa contro Cenresic, da Cenresic. Da due gocce di Cenresic, una volta che Cenresic era così deluso che le sue preghiere non bastavano per la compassione di tutti gli esseri, fu così triste che perse due lacrime. La lacrima di destra divenne tara bianca, la lacrima di sinistra tara verde, uno il giorno, uno la notte, una la lunga vita, una l'azione. Poi, dopo questa preghiera, si può fare, per chi ce l'ha, qui l'ama è stato abbastanza chiaro, per chi ce l'ha da un maestro qualificato, fare 21 volte la recitazione, o 108, del mantra di Tara, Om Tare Tare Ture Soha, che è il mantra normale di Tara. Adesso arriviamo a questo qua, lo vediamo poi dopo, che ho stampato anche una tanca antica che rappresenta la strada di raggiungimento di Hine Shamatha. Ma prima andiamo a vedere un testo di ancora maestro Lamason Kapa, Fondamento delle buone qualità. Questo è solo per ricordarci quello che abbiamo studiato prima. Ottenuto una volta soltanto questo eccellente supporto della libertà, questo intende l'Amazon Kappa la preziosa rinascita umana. È molto difficile trovare di grande importanza, avendolo compreso come tale. Ispirami affinché nasca in me l'intenzione, e qui l'Amazon Kappa con l'intenzione spiega quello che nella preghiera del rifugio di Tantum Gyalpo è spiegato molto bene, il rifugio interno, esterno e segreto, il corpo e la vita, instabili come una bolla d'acqua di un fiume, si distruggono velocemente dalla morte. Possa io ricordarmi in essa. Come l'ombra segue il corpo, così dopo la morte mi seguiranno il karma positivo e il karma negativo. Questo ci ricorda anche la preghiera della pratica di rifugio, perché accumulando il rifugio accumuliamo karma positivo, ricordandoci una motivazione bellissima che ci ha detto Dagya Rinpoche, che ho preso da questo testo Dagya Rinpoche, che la mattina guardo con la motivazione e la sera, riprendendo rifugio prima della meditazione, capisco cosa ho fatto di buono, quanto karma positivo ho accumulato durante questo giorno, quanto karma negativo ho accumulato durante questo giorno.
guardando un attimo, ma solo un attimino proprio, per darvi una piccolissima introduzione al Sutra del Cuore. Così una volta udì, luminosità profonda è l'introduzione, che non è nessun altro che Ananda che sta parlando, il discepolo di Buddha, uno dei discepoli di Buddha, che aveva una memoria eccezionale, che ha tenuto a mente tutti i discorsi che Buddha fece e aveva questo discorso in uno dei tre giri della ruota del Dharma, li riraccontò tutti.
E l'altro discepolo di Sivista che era?
Shariputra. Ananda e Shariputra. Poi, così una volta udì queste parole, il Bhagavan dimorava laggiù, sulla montagna massa o picco degli avvoltoi, e questo luogo che esiste ancora tuttora a Rajgir, in una provincia poverissima dell'India, vicino pochi chilometri da Nalanda, pochi chilometri da Bodh Gaya. In quell'occasione il Buddha era presente, ma fu grazie al potere della mente di Buddha che nella mente del venerabile figlio di Shariputra, del venerabile figlio di Sarasvati o Shariputra, che il Shariputra chiese a Avalokiteshvara, al Mahasattva Bodhisattva Arya Avalokiteshvara, come deve addestrarsi un figlio o figlia del lignaggio nella profonda pratica della perfezione della saggezza. E dopo, nel Sutra del Cuore, spiega diversi stadi che, peccato, in accordo alla Mappaggi mi ha detto che è meglio che prima venga ancora una volta lui a dare alcune dritte sulla vastità e poi posso spiegare il Sutra del Cuore.
Ma lui non verrà.
Beh, vedremo, lo convincerò. Allora, adesso spero di non far venire alcune lacrime di goccio, lacrime di tristezza a Maestro Lama Enrico, perché per basarmi su questo insegnamento mi baso sul testo che fu di uno dei suoi maestri, Geshe Rabden. Uno dei grandi maestri. Già troppo marcato. Geshe Rabden si fu un grande maestro del buddismo tibetano.
L'ho già studiato abbastanza bene. Allora, quello che vediamo in fondo intendo qua, giù in basso, sì, questo monaco, siamo ognuno di noi.
Aspettate, prendo il testo della Lama Shera, perché lui la spiega in modo molto più. Lama Shera fu un maestro Sakya, peccato che l'anno scorso, dopo tre malattie, ci lasciò. Allora, il gancio
quel gancio cambia, ha in mano questo monaco. Sì, il gancio e la corda simboleggiano rispettivamente la memoria e la vigilanza. Memoria e la vigilanza. L'elefante si riferisce allo spirito e il suo colore nero al torpore mentale. Il torpore mentale, potete chiedere anche altri giorni, Anna, la discussione che abbiamo avuto oggi al mare, io lei, per la traduzione della parola inglese o tibetana che definisce torpore mentale. Perché per alcuni maestri è intorpidimento, per altri torpore, per altri pigrizia. L'elefante, la scimmia che lo conduce, si riferisce alla dispersione e il suo pelo nero alla confusione. I cinque sensi tattile, gustativo, olfattivo, uditivo e visivo sono rappresentati nell'ordine da una sciarpa di seta, da dei frutti, una conchiglia piena d'acqua profumata, dei cimbali e uno specchio. Il primo stadio è il posizionamento dello spirito, corrisponde alla fissazione della mente dell'oggetto. Viene raggiunto il primo potere, l'ascolto delle istruzioni relative alla pratica. Dal primo al settimo stadio, le fiamme che si vedono nella parte inferiore a sinistra si diminuiscono progressivamente. Ciò sta a significare la necessità di applicazione dei poteri della memoria e della vigilanza è meno frequente. Il secondo stadio, un attimo che vi dico a che punto è, è dalla seconda curva. I stadi sono le curve. Il secondo stadio è candidato al prolungamento del tempo di fissazione sull'oggetto di meditazione. Viene raggiunto con l'analisi delle istruzioni, poteri e della riflessione. In questa parte viene eliminato come vedete, al prossimo stadio la confusione, la scimmia ci abbandona. Il terzo stadio, quello della consolidazione imperfetta, il meditatore ha capacità, in caso di interruzione dovuta a torpore o ad agitazione, di riportare la mente sull'oggetto meditazione. Durante il quarto stadio, quello della completa consolidazione, si ha la facoltà di tornare molto rapidamente sull'oggetto di meditazione in caso di distrazione. Queste due fasi vengono raggiunte grazie al potere della memoria, il 12.
Cos'è questo coniglio sull'elefante?
È quello che arriva adesso, Anna. Al terzo stadio appare una lepre sul dorso dell'elefante, che rappresenta l'opacità sottile della mente, che il meditatore è immediatamente in grado di distinguere al suo aspetto grossolano. Lo sguardo retrospettivo degli animali indica la capacità di tornare all'oggetto dopo aver riconosciuto la distrazione. Al quinto stadio, quello della disciplina, nasce il potere di riavvicinare o chiarificare lo spirito in caso di annebbiamento sottile, in seguito a uno sforzo di concentrazione troppo intenso. Il sesto stadio, quello della tranquillizzazione, permette di sopprimere l'agitazione sottile nata da una reazione troppo viva dall'annebbiamento sottile. L'agitazione è cessata per prevalere. La scimmia è ormai dietro l'elefante, il quale segue dolcemente il meditatore. Durante la meditazione chiamata, anche i pensieri virtuosi costituiscono degli ostacoli. Essi quindi dovrebbero essere banditi, restando inteso che li coltiveremo fuori da questo periodo meditativo. In poche parole, si fa una sessione si fa meditazione cinese. In quella che viene subito dopo, la sessione del post meditativo, si accumulano meriti. Come? Praticando il rifugio e la preghiera di Ariatara.
E scusa, questo elefante a riposo?
Arriviamo. L'apertura del loto, lo sviluppo della chiarezza, compassione del Buddha, è fuori
commercio,
è fuori visione. Ciò che viene rappresentato dalla scimmia, ecco, quella scimmia, vedete l'albero da parte? La scimmia è su, ecco, quella siamo noi nel post meditativo, la mente la lasciamo passeggiare nel post meditativo. Andiamo a raccogliere i frutti, facciamo i lavoretti in casa, si torna a casa, ci si risiede sul cuscino e si ricomincia. All'ottavo stadio, lo settimo stadio, sono dissolti. La scimmia in cima, allora, ecco. L'ultima parte ve la spiego oggi perché è molto più. Dove il monaco saluta la, dove noi praticanti salutiamo la scimmia, è il momento che è lì che bisogna stare molto molto attenti, perché in quel momento che elimini questa agitazione mentale può succedere che non è una liberazione pulita, che rimane l'agitazione mentale sottile. Allora bisogna stare molto attenti e ricontrollare bene con la focalizzazione l'oggetto di meditazione, e appena sorge un leggero intorpidimento nell'oggetto di meditazione, eliminarlo. Poi vedete che l'elefante è diventato bianco e noi lo seguiamo. Vuol dire che hai già la mente abbastanza sotto controllo. Più in su arriviamo dove il meditatore con l'elefante, lì è il raggiungimento della calma dimorante non effettiva. L'unico momento di calma dimorante effettiva è quando noi meditatori siamo sull'elefante. Solo in questo modo raggiungiamo l'ultimo stadio, la liberazione, che qua è rappresentata da il monaco con la spada della saggezza che taglia l'ignoranza. E il cerchio nero sopra quella V nera di ignoranza che viene tranciata dal monaco con la spada.
Come l'avete tradotto in inglese?
Laziness. C'ho qua il libro di Meditative State in Tibetan Buddhism di Lati Rinpoche, è lui che lo traduce, laziness. Laziness, forgetting the instruction. Perché questa torpore ha come antidoti i 5 errori e gli 8 antidoti. I 5 errori, questa pigrizia, torpore mentale, dimenticanza delle istruzioni, che è quando salta sulla lepre, questa lepre, la dimenticanza di istruzioni, la non identificazione di essere pigri e il troppo accettamento, la non applicazione e la troppa applicazione degli antidoti. Perché la troppa e la troppo poco? Perché è quel punto che il torpore mentale è così sottile. Se metti troppo antidoto al torpore mentale, entri a parte sbagliata. Se invece entri troppo poco al torpore mentale, entri a parte anche troppo. I quattro per la pigrizia sono fede, ispirazione, exertion, esercizio e diligenza. Se si pratica, si inizia a praticare correttamente, scine, impegnarsi sul sentiero di Cinè. Per dimenticare le istruzioni, saggezza, mindfulness, consapevolezza, non identificazione di questa torpolenza e eccitamento, l'introspezione, il rientrare sull'oggetto di meditazione. E qua voglio aggiungere una cosa: tutti i testi, anche sull'Amrim Chemo Amason Kapa, altri testi di altri maestri, dicono che più piccolo e più luminoso è l'oggetto di meditazione, più chiara e più forte è la concentrazione. E attenzione a tenerlo a l'Amason Kapa nel suo L'Amrim Chemo dice una spanna al massimo poco più alta della punta del naso, circa qua. Può essere una candela. L'Amason Kapa, anche Jigashi Kapa Gyatso, dice sempre che la cosa migliore per praticare Shinè è avere davanti a una candela al muro, una bella candela, usare come oggetto di visualizzazione solo dopo, nella pratica più intensiva.
Non candela, lampada.
Lampada al muro, ecco, una lampada al muro. E poi, ecco, adesso andiamo dopo tutto ciò. Per riassumere un attimo, come si fa? Per dare un ordine anche alle pagine che avete in mano, prima si pratica il rifugio di Tantum Gyalpo. Di solito il rifugio di Tantum Gyalpo si può praticare 3 volte il rifugio. Poi si pratica la preghiera di Atisha ad Aryatara, e quella la si pratica anche nelle sessioni dopo che ci si è esercitati gradualmente, passo dopo passo. Le prime sessioni non devono essere sessioni di un'ora, mezz'ora, 40 minuti come scrivono sui libri che fanno i maestri. Lama Monam dice anche 5 minuti di buon Cinè elimina 5.000 pensieri distruttivi che abbiamo nella nostra mente. Poi si fa Cinè, poi si torna, si esce dallo stato della meditazione Cinè e si fa quello che si chiama l'offerta della preghiera di Bodhicitta, no, di merito. Chan Chu Sempio Rinpoche, ma che chiamano Kengyuji, che Panyampa, Mepayam, Kornyo Kondo, Pelvacho, che possa la bodhicitta che ho accumulato in questa pratica rimanere fissa nel mio cuore e quella che ho accumulato rafforzare questo. Poi si fa la preghiera di lunga vita per Sua Santità il 14° Dalai Lama, Tangri Rawe Korre Hikandi. Possa te la sorgente della liberazione del paese delle nevi, potente Cendresi Tenzin Gyatso, li vivere fino alla fine dell'esistenza ciclica. Poi, questo, come si chiama? E poi si può fare, la Mamonam dice che si può fare questo la mattina come motivazione per il giorno, poi si va a fare ciò che si deve fare durante il giorno o si ha la giornata normale. La sera ci si risiede davanti alle 7 ciotole preparate, l'immagine o di Taro o di qualsiasi divinità che si vuole, e si ripensa a ciò che si è fatto, si rifà il rifugio di Tantum Gyalpo. E poi sì, poi si pensa alla meditazione, questo è in inglese, poi cosa? poi c'è la, poi dopo si medita su ciò che si è fatto ante il giorno, se si ha fatto cumuli bianchi ci si rigioisce, se si è fatto positività si rigioisce, se si è fatto negatività si rammarica. E dopo aver fatto quello, dopo aver fatto ciò, si tolgono le offerte di acqua. Attenzione che le offerte di acqua, se qualcuno prima o durante o dopo vuole fare mantra, qualsiasi mantra che avete ricevuto da qualche maestro, Om Tare Putare Ture Soha, Om Mani Padme Hum o altri mantra, lo fate, soffiate sulle sette ciotole, le mettete in una brocca, la tenete e la sera, quando siete a lavorare, studiare, prima di dormire, la bevete, questa diventa acqua di mantra. Prossima volta vi insegno a preparare acqua di mantra, con il mantra delle dakini.
Bene.
Questo mantra posso già darvelo e lo do come finale. Bammarinisa, 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 bammarinisa. Questo mantra l'ho ricevuto da Dottor Nida, un mantra molto potente di guarigione.
Ok.
Ok. Lì? Sì.